Italianglottini e italianglottine, benvenuti al primo episodio del nuovo anno, che come d'abitudine ci serve per fare un consuntivo dell'anno appena trascorso. Grazie a Google Trends, che pubblica le parole più cercate dagli utenti su internet da gennaio a dicembre, potremo scoprire quali sono stati i personaggi, gli eventi e le mode che hanno caratterizzato l'Italia nel 2024. Pensate a questo episodio come una capsula del tempo. Avete presente quelle scatole in cui mettiamo fotografie, ritagli di giornale, oggetti con un significato particolare che poi nascondiamo da qualche parte, sottoterra o in soffitta, in modo da poterla ritrovare in un'epoca futura? Ecco, l'episodio di oggi è una capsula del tempo virtuale. Ci metteremo dentro un intero anno e quando fra molto tempo lo riascolterete, riporterete in vita avvenimenti e personaggi che hanno reso unico il 2024. Prima di cominciare a costruire la nostra capsula del tempo, però, voglio ricordarvi che su italianglot.com potete scaricare la trascrizione di questo episodio con una lista di vocabolario e un foglio di lavoro con esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. E voglio anche annunciarvi che il 20 gennaio partirà il 30 Day Challenge per tutti i membri di Italianglot. È un'ottima occasione per praticare l'italiano ogni giorno per 30 giorni. Vi assegnerò piccoli compiti che richiederanno solo pochi minuti. Anche pochi minuti di immersione nella lingua, però, in modo regolare e costante, vi permetteranno di fare tanti progressi. Saranno compiti simpatici, creativi, divertenti, che renderanno ancora più piacevole l'apprendimento dell'italiano. Per partecipare non dovrete far altro che diventare membri di Italianglot entro il 20 gennaio e unirvi alla comunità di Italianglot su Discord. Troverete tutte le informazioni su italianglot.com/community. Dunque, se avete ascoltato il primo episodio del podcast degli anni precedenti, sapete che Google Trends raggruppa le parole più cercate durante l'anno in categorie. In passato c'era anche la categoria o la classifica delle parole più cercate in assoluto, ma per qualche motivo è stata eliminata. Adesso abbiamo solamente le seguenti categorie: i personaggi, gli addii, ovvero le persone che sono morte nel 2024, sport olimpici, visto che l'estate scorsa ci sono state le Olimpiadi a Parigi, serie TV, film, cantanti, ricette e poi abbiamo anche quattro classifiche di domande fatte a Google che iniziano con cosa significa, cosa fare a, perché e come vestirsi. Ovviamente non vedremo tutte le categorie né tutte e 10 le chiavi di ricerca contenute in ognuna di esse, altrimenti l'episodio sarebbe lunghissimo, ma sceglierò per voi solo quelle più significative, quelle appunto che ci permettono di capire meglio l'Italia e gli italiani. Cominciamo dalla classifica personaggi. Quello che risulta subito evidente è che l'interesse degli italiani nel 2024 si è spostato dallo sport alla musica. Mentre nel 2023 al primo posto trovavamo il tennista Jannik Sinner, adesso al primo posto c'è una cantante che forse molti di voi conoscono già perché ha rappresentato l'Italia all'Eurovision 2024, ed è Angelina Mango. Innanzitutto dobbiamo dire che Angelina è la figlia di un bravissimo cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati nel 2014 a soli 60 anni. Si chiamava Pino Mango, ma era diventato famoso negli anni 80 semplicemente come Mango, soprattutto per il suo modo di cantare quasi in falsetto, con la produzione di note molto acute. Durante la sua carriera, Mango ha scritto canzoni per tantissimi artisti di successo e ha registrato lui stesso canzoni molto belle, come Oro o Bella d'estate, che, se volete ascoltare, troverete nelle note di questo episodio sul mio sito. Ebbene, Angelina Mango ha ereditato sia le doti canore che la passione per la musica da suo padre, perché ha avuto subito un successo incredibile vincendo il famoso talent show Amici di Maria De Filippi, che va in onda da ben 24 anni sulle reti Mediaset, i canali TV di Berlusconi, per capirci. In questo programma si sfidano tra di loro gli allievi di una scuola di danza e canto e, a quanto pare, Angelina Mango è riuscita ad arrivare prima per la sua bravura. È così che a febbraio 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo, arrivato alla 74esima edizione, e anche lì ha vinto interpretando il brano La Noia. Come abbiamo detto, ha poi portato lo stesso brano anche all'Eurovision, che si è tenuto dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö, in Svezia. Ma lì Angelina si è classificata solo al settimo posto. Ad ogni modo, questa giovane cantante deve aver avuto davvero un grosso impatto sugli italiani, perché oltre a stare al primo posto nella classifica dei personaggi, è anche al primo posto nella categoria cantanti e al secondo posto nella lista delle domande che iniziano con «Cosa significa?». Gli italiani hanno infatti chiesto a Google «Cosa significa cumbia?». E questo è dovuto al fatto che questa danza colombiana, la cumbia, viene nominata più volte nella canzone di Angelina Mango, sia nel ritornello dove dice «è la cumbia della noia», che in una strofa in cui dice «cumbia, ballo la cumbia». Evidentemente molti italiani non conoscevano questa danza e hanno interrogato Google. Ma, come vi dicevo, l'anno scorso gli italiani si sono interessati principalmente di musica perché, sempre nella categoria personaggi, troviamo altri quattro cantanti. Al quarto posto c'è Gali, al quinto Geolier, al nono Mahmoud e al decimo e ultimo posto Rose Villene, che hanno partecipato tutti al 74esimo Festival di Sanremo a febbraio 2024. Di Gali vi ho parlato anche nell'episodio 121, nel quale vi ho raccontato come il governo italiano di destra ed estrema destra che abbiamo attualmente stia cercando di controllare, manipolare e censurare le informazioni e i contenuti trasmessi dalla RAI, la TV pubblica. E così molti presentatori hanno abbandonato la RAI e ad altri è stato vietato di mandare in onda messaggi o intere trasmissioni che criticano il governo o che esprimono idee contrarie alle sue. Ecco, Ghali è uno di quelli che è stato duramente criticato dai piani alti della RAI e dal governo, perché alla fine della sua esibizione a Sanremo ha detto «stop al genocidio», riferendosi al conflitto tra il governo di Israele e Hamas. Tra l'altro, al quinto posto delle domande che iniziano con «cosa significa?», molti italiani hanno chiesto a Google cosa significa «stop al genocidio». Ghali comunque non è stato l'unico a mandare dal palco di Sanremo messaggi contro la guerra, lo hanno fatto anche altri cantanti, ed è così che adesso c'è un'altra novità. Poiché il governo italiano non apprezza le critiche alla politica e alle azioni di Netanyahu, di cui è molto amico, nonostante abbia causato la morte di decine di migliaia di palestinesi innocenti, tra cui anche bambini, allora il governo ha dato ordine alla RAI di non ammettere al prossimo Festival di Sanremo qualunque canzone che contenga temi di politica come la guerra, l'immigrazione e così via. Tra l'altro, la canzone di Ghali, nato in Italia ma di origini tunisine, parlava proprio di immigrazione e criticava la politica razzista del nostro governo. Nella sua canzone dice «casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è. Ma qual è casa mia? Ma qual è casa tua? Dal cielo è uguale, giuro». Sì, perché politici di estrema destra come Matteo Salvini creano continuamente divisione e odio fra italiani e stranieri. Secondo lui, quelli che vengono a casa nostra, cioè in Italia, dovrebbero invece rimanere a casa loro, e solitamente si riferisce a persone di pelle scura che vengono dall'Africa o dal Medio Oriente. Nella sua canzone, Ghali dice però che questa distinzione tra casa mia e casa tua non esiste. Siamo tutti uguali sotto al cielo. La terra è casa di tutti. Ad ogni modo, quest'anno al Festival di Sanremo non ci saranno canzoni di questo tipo, ma solo canzoni d'amore e magari qualche canzoncina stupida, orecchiabile ma senza significato. Come abbiamo detto, al quinto posto nella categoria personaggi c'è Geolier, un rapper napoletano il cui vero nome è Emanuele Palumbo. Geolier ha voluto portare una canzone in napoletano al Festival di Sanremo e ha scatenato così molte polemiche. Dal 2009 il regolamento del festival consente di portare canzoni in dialetto, ma ogni volta questa scelta viene criticata. Per restare nell'ambito della musica, al settimo posto della classifica dei personaggi c'è Giovanni Allevi. Il picco di ricerche su Google c'è stato sempre a febbraio perché Giovanni Allevi è stato ospite al Festival di Sanremo, quindi non in competizione, ma per suonare dal vivo e per raccontare la sua storia. Per chi di voi non lo conoscesse, Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra italiano che è tornato in TV dopo 2 anni di assenza perché era malato di cancro. In quei 2 anni Allevi ha seguito delle terapie per sconfiggere un mieloma, un tumore del sangue, e sul palco del Teatro Ariston, dove si svolge appunto il Festival di Sanremo, ha suonato Tomorrow, un brano che ha composto proprio nei giorni in cui era in ospedale, e ha raccontato questa sua esperienza in un monologo che ha commosso il pubblico. Se volete ascoltarlo, lo troverete sempre nella pagina di questo episodio su italianglot.com. Ma gli italiani si sono interessati anche a personaggi stranieri, perché al secondo posto, subito dopo Angelina Mango, troviamo Kate Middleton, la principessa del Galles che il 22 marzo 2024 ha annunciato in un video di avere un cancro e di dover iniziare la chemioterapia. Se infatti andate ad analizzare il grafico delle ricerche su Google che la riguardano, vedrete che in Italia si è verificato un picco nel numero di ricerche proprio tra il 17 e il 23 marzo. Anche se al primo posto della categoria personaggi non c'è più uno sportivo, lo sport non manca mai tra gli interessi degli italiani. E infatti al terzo posto troviamo Jasmine Paolini, una delle migliori tenniste italiane del momento, che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e lì ha vinto la prima medaglia d'oro nella storia del tennis italiano nel torneo di doppio femminile insieme a Sara Errani. Le due tenniste si sono scontrate con le russe Mirra Andreeva e Diana Schneider. Anche io ho visto quell'incontro ed è stato davvero emozionante. Ritroviamo lo sport anche al sesto posto, perché sempre durante le Olimpiadi il personaggio più digitato nelle ricerche online è stata Imane Khelif, la pugile algerina che ha vinto la medaglia d'oro sconfiggendo la cinese Yang Liu. Durante il torneo, Imane Khelif aveva sconfitto anche la pugile italiana Angela Carini, che si era ritirata dopo appena 46 secondi dall'inizio del match. Ed è proprio in seguito a questo episodio che ci sono state una marea di polemiche che hanno spinto gli italiani a cercare maggiori informazioni su internet. Si dice che quello tra l'algerina e l'italiana non sia stato uno scontro alla pari, perché Imane Khelif aveva livelli più alti di testosterone ed era quindi più forte. Si è arrivati perfino a dire, come già era stato detto in passato, che fosse un atleta transgender. Tutte accuse false, che però alcuni politici italiani, tra cui il solito Matteo Salvini, hanno sfruttato per fare propaganda politica e alimentare l'odio omofobo e transfobico. La nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che atlete come queste dovrebbero essere escluse dalle gare perché non è una competizione ad armi pari. Una cosa simile l'ha detta anche Salvini, dicendo che un uomo che combatte contro una donna è poco olimpico. Vi rendete conto? Si è riferito a Imane Khelif come uomo. ma commenti simili sono stati fatti anche da J.K. Rowling, l'autrice dei romanzi di Harry Potter, ormai famosa per la sua transfobia, ed Elon Musk. E quando sono stati denunciati alle autorità francesi per cyberbullismo, Salvini ovviamente li ha difesi con un post su X, l'ex Twitter. Visto comunque che in quei giorni si parlava molto di intersessualità, ovvero di individui che hanno sia caratteristiche maschili che femminili, la quarta domanda più frequente nella categoria «Cosa significa?» è stata proprio «Cosa significa intersessuale?». Ad ogni modo, molti politici di sinistra hanno difeso Imane Khelif e anche Mark Adams del Comitato Olimpico Internazionale ha detto che atlete come l'algerina hanno gareggiato già alle Olimpiadi di Tokyo 2020 senza problemi, perché sono donne a tutti gli effetti. E ha detto anche: tutti noi abbiamo la responsabilità di cercare di mitigare questa situazione e non trasformarla in una sorta di caccia alle streghe. Sì, perché tra l'altro tutti gli atleti passano attraverso attenti controlli medici prima di essere ammessi alle Olimpiadi, anche quelli del livello di testosterone, e Imane Khelif era stata considerata perfettamente idonea. Tutto il resto sono solo chiacchiere e propaganda politica. E a proposito di politica e di discriminazione, per completare la categoria personaggi, all'ottavo posto troviamo Donald Trump, al quale però non voglio dare spazio in questo episodio, sia perché ci vorrebbe un intero episodio, sia perché preferisco presentarvi altri aspetti della cultura italiana. Vi dico solo che sono molto preoccupato per quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Passiamo alla classifica degli addii, quella dei personaggi che purtroppo ci hanno lasciati nel 2024. Al primo posto troviamo Sandra Milo. Sandra Milo era il nome d'arte di Salvatrice Elena Greco, un'attrice e conduttrice televisiva molto famosa in Italia, che è morta il 29 gennaio 2024. Da giovane aveva recitato in film di registi importantissimi come Roberto Rossellini e Federico Fellini. Negli anni 60 era stata addirittura una musa, un'ispirazione per Federico Fellini. Eppure gli italiani non la ricordano tanto per questo, quanto per la conduzione di un programma pomeridiano per bambini che si chiamava Piccoli Fans. In questa trasmissione i bambini si esibivano interpretando le canzoni dei loro cantanti preferiti. Ricordo di averlo visto anche io varie volte quando ero piccolo. Sandra Milo l'ha condotto dal 1985 al 1989 ed è in quel periodo che è diventata famosa, soprattutto per la sua voce acuta e per il suo modo di comportarsi, spesso ingenuo, goffo, quasi bambinesco. Ma la vicenda per la quale tutti la ricordano sempre è uno scherzo telefonico che le è stato fatto in diretta durante la conduzione di un altro programma che si chiamava L'amore è una cosa meravigliosa. L'8 gennaio 1990 una donna chiama in trasmissione e dice a Sandra Milo che suo figlio Ciro è in gravi condizioni in ospedale a causa di un incidente stradale. Tutti ricordano la reazione disperata e le lacrime di Sandra Milo che urla il nome di suo figlio mentre lascia gli studi televisivi correndo.
È grave, grave!
Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Oddio, 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 no! Oddio, 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 no! Oddio!
Chiaramente, senza di lei, la trasmissione quel giorno è stata interrotta. Nel 2024 ci hanno lasciati anche due celebri calciatori, Totò Schillaci, che è al secondo posto, e Gigi Riva, che è al terzo. Mentre al quarto posto troviamo Paola Marella, un'architetta e designer che era diventata famosa a partire dal 2006 per una serie di programmi andati in onda sul canale privato della Warner Brothers, Real Time. Uno di questi era Cerco casa disperatamente, in cui Paola Marella presentava a una famiglia in cerca di casa tre possibili appartamenti. La famiglia andava a vederli e poi decideva quale acquistare. Alla fine un architetto proponeva anche un progetto per la modifica dell'appartamento in modo da renderlo ancora più bello. Quello che ha sconvolto tutti noi quando abbiamo sentito della morte di Paola Marella è che nessuno se l'aspettava. Innanzitutto perché era ancora giovane, aveva solo 61 anni. E poi perché fino a 5 giorni prima aveva pubblicato un video su Instagram in cui era impegnata a provarsi un vestito alla moda. La notizia è stata una doccia fredda perché in effetti Paola Marella aveva un tumore al seno, ma non ne aveva mai parlato sui social e si era sempre mostrata sorridente e piena di vita. Prima di concludere, voglio presentarvi velocemente alcune chiavi di ricerca delle altre categorie, sempre per capire le mode e i gusti degli italiani nel 2024. Ad esempio, dalla categoria sport olimpici sembrerebbe che gli italiani si siano interessati particolarmente a discipline di tipo artistico. Al primo posto troviamo infatti ginnastica artistica e al secondo posto nuoto artistico. Sinceramente non me l'aspettavo da un popolo che impazzisce per il calcio, uno sport un po' più pratico, concreto, che di artistico non ha molto. Al primo posto nella classifica delle serie TV troviamo Baby Reindeer, che anche io ho guardato proprio perché se ne è parlato molto ad aprile quando è uscita su Netflix. In effetti è stata una serie molto interessante perché si basa su una storia vera e tratta un tema particolarmente importante che è quello dello stalking. Non so se l'avete vista anche voi, cari italianglottini e care italianglottine. Se sì, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi è piaciuta. Al primo posto della classifica film c'è invece Inside Out 2, che pure sono andato a vedere al cinema, tra l'altro in un bellissimo cinema estivo ad Atene, quindi un cinema all'aperto sul tetto di un palazzo. Ad Atene ce ne sono tantissimi così. Inside Out 2 mi è piaciuto davvero perché spiega in modo scientifico, ma allo stesso tempo comprensibile ad adulti e bambini, come funzionano le nostre emozioni. Ho poi capito ancora meglio tutte le sfumature e i messaggi contenuti nel film guardando un video su YouTube di Enrico Gamba. Enrico Gamba è uno youtuber che spiega il significato e la storia dei film, anche e soprattutto quelli di animazione, e che ho cominciato a seguire proprio dopo aver visto Inside Out 2. Se volete vedere la sua analisi del film, vi lascio il video sempre nelle note dell'episodio. Nella categoria delle domande che iniziano con perché, notiamo che gli italiani si sono principalmente interessati di politica e geopolitica. Al primo e al terzo posto ci sono domande che riguardano il conflitto in Medio Oriente. Perché l'Iran attacca Israele? E perché Israele attacca il Libano? Al secondo posto, invece, la domanda più digitata, soprattutto nel mese di febbraio, è stata: perché protestano gli agricoltori? Anche in Italia, come nel resto d'Europa, ci sono state infatti numerose proteste da parte degli agricoltori, a cui qui è stato dato il nome di rivolta dei trattori. Gli agricoltori si lamentavano delle regole ambientaliste imposte dall'Europa, che consideravano troppo restrittive, e dell'aumento dei costi causati dalla crisi energetica, tutti fattori che danneggiavano economicamente le loro aziende. Ed è tutto per oggi. Oltre a farmi sapere se avete visto Baby Reindeer e Inside Out 2 e se vi sono piaciuti, mi piacerebbe anche sapere quali sono state le parole più cercate nel 2024 nel vostro paese. Sceglietene una o due che secondo voi descrivono meglio la vostra cultura e raccontatemi un po' dei personaggi, gli eventi e le mode che hanno caratterizzato il vostro paese l'anno scorso. Potete ovviamente lasciare un commento su YouTube, Spotify o Instagram, o ancora meglio, potete unirvi alla comunità di Italianglot su Discord per parlarne in modo più approfondito con me e gli altri membri. Vi assicuro che è un ottimo metodo per praticare e diventare fluenti in italiano. E ricordate che il 20 gennaio inizierà la 30 Day Challenge. Trovate tutte le informazioni relative su italianglot.com/community. Vi aspetto, eh? Ciao!